Dante si risveglia nel terzo cerchio, quello dei golosi. Queste anime sono tormentate da una pioggia incessante fatta di neve mista grandine e che forma un, cadendo sulla terra, un fango puzzolente nel quale questi golosi si rivoltano per trovare scampo a questa pioggia sempre uguale. Inoltre sono graffiati, squartati, scuoiati da Cerbero, il demone custode di questo cerchio, che questa volta è proprio un mostro, è metà uomo e metà cane, con tre gole, caninamente latra, e talmente mostruoso, animalesco, che Virgilio, per placarlo, non gli parla, non gli dice nulla, gli lancia, gli getta nelle fauci una manciata di fango. Dopodiché le due anime proseguono camminando sulle ombre che hanno una consistenza ma sono ombre vane, e all'improvviso un'anima si rivolge a Dante chiedendogli se lo riconosce. Si tratta di Ciacco, al quale poi Dante porrà tre domande sulla sorte, sul futuro politico di Firenze, in quanto egli è un suo concittadino. E abbiamo un'altra profezia che riguarda appunto il futuro di Firenze, cioè che cosa accadrà, e Ciacco gli spiega che ci saranno degli scontri tra i bianchi e i neri. A quel tempo la Firenze era divisa, era guelfa, ma era divisa in due fazioni, i guelfi bianchi e i guelfi neri, gli uni più favorevoli all'imperatore, gli altri più favorevoli al papa. Gli uni erano capeggiati dai cerchi e gli altri, i neri, dai donati, dalla famiglia Donati. Ebbene, questi i neri alla fine vinceranno e cacceranno i bianchi grazie ai maneggi di uno che per ora finge di essere neutrale. Si tratta di Bonifacio VIII. Alla seconda domanda, se ci siano dei giusti a Firenze, Ciacco risponde che ce ne sono solo due e non sono ascoltati. E per quanto riguarda le cause di queste lotte, di queste fazioni, di questa discordia, le tre faville che hanno acceso i cuori, dirà Ciacco, sono la superbia, l'invidia e l'avarizia. Poi Dante chiede ancora che sorte abbiano Farinata e altri personaggi famosi del suo tempo, precedenti a Dante, comunque famosi per la loro attività politica, considerati anzi dei benemeriti per la patria, e Ciacco risponde che queste anime sono nel più profondo inferno. Infatti Dante li incontrerà più avanti. E l'ultima parte del canto poi è occupata da una spiegazione dottrinale e teologica di Virgilio alla domanda di Dante che sorte toccherà a queste anime, se maggiore o minore, eccetera, e Virgilio spiegherà che la loro sorte sarà più perfetta per quanto la loro perfezione non sia totale, perché sono dei dannati. Mentre Virgilio spiega, loro camminano e giungono al quarto cerchio, dove si presenta loro un'altra figura infernale, Pluto, il custode del quarto cerchio. Nel sesto canto possiamo riconoscere tre tematiche: la prima relativa ai golosi, quindi alla gola, al peccato della gola; la seconda, quella di gran lunga superiore, legata a Firenze, o per meglio dire al problema politico, o meglio ancora alla corruzione, alla decadenza della città; e la terza parte, più breve, relativa a una questione dottrinale di tipo teologico. Tradizionalmente si riconosce nel sesto canto il tema politico come quello più importante, anche perché tutti i sesti canti della Divina Commedia sono caratterizzati appunto dalla presentazione e dall'ampliamento di questo grave problema che ha interessato Dante, ma che possiamo considerare interessante anche ai giorni nostri. Però, come ho detto prima, il primo tema affrontato è quello della gola. Ci si è chiesti che tipo di contrappasso governasse la pena, che ho detto riguarda la pioggia incessante e sempre uguale, e il fango, che fra l'altro è puzzolente, la prima volta che abbiamo questa sensazione olfattiva di disgusto, e terzo i graffi, gli squartamenti compiuti da Cerbero. Si parla di contrappasso per analogia e una parte per analogia e una parte per contrasto. L'analogia riguarda la loro condizione bestiale, per esempio lo stare a terra, il giacere a terra, come appunto delle bestie rannicchiate nel fango come dei porci. Per contrasto, il fatto che, come nella vita, provarono piacere per cose raffinate, profumate, adesso invece si rotolano appunto nel fango puzzolente. E allo stesso modo come furono dei mangiatori allora, adesso sono mangiati da Cerbero. La gola, anche se è considerata una delle colpe più lievi, tutto sommato è trattata da Dante in maniera piuttosto, insomma, piuttosto cattiva, nel senso che è una pena abbastanza odiosa, è probabilmente perché il cibo a quei tempi non abbondava certo, se non nelle mense dei ricchi, quindi questi uomini, probabilmente ricchi e nobili, che si abbuffavano, davvero erano odiosi alla sensibilità comune, perché il cibo davvero scarseggiava. Si pensi che in una legge del 1330, appunto per reprimere il lusso smodato che si verificava, si manifestava nei pranzi di certe feste, di certe solennità, in una legge si decretò un limite di 20 a 20 il numero dei piatti per ogni portata, e appunto per queste feste straordinarie come matrimoni o l'investitura di un cavaliere, eccetera. E quindi si potrebbe spiegare in questo modo, insomma, il fatto che Dante abbia attribuito loro una pena piuttosto odiosa. Il secondo tema è quello senz'altro più interessante, riguarda la politica. Nell'inferno la politica riguarderà Firenze, come abbiamo visto in questo canto, nel purgatorio l'Italia, nel paradiso tutto l'impero. E anche nel primo canto abbiamo detto che il discorso politico non è secondario, è sempre legato a una condizione specifica, quella di Firenze, però si può benissimo collegare a un discorso universale. Nel canto sesto dell'Inferno il tema è la corruzione, ma soprattutto le discordie che portano addirittura a delle lotte sanguinose. Il tema della discordia politica, o meglio della rivalità, è legata a tre grossi vizi, che sono la superbia, l'invidia e l'avarizia. Lo dice Ciacco nel dialogo con Dante, ma l'avarizia è ovviamente non solo il desiderio di accumulare ricchezze, è anche il desiderio smutato di potere. E l'invidia, il guardare con odio al nemico o al rivale, insomma. L'invidia è vedere in modo cattivo, è il malanimo. e la superbia, il ritenersi superiore. Sono dei vizi forse questi che possiamo attribuire anche a certi nostri politici, che purtroppo attraverso le loro azioni mostrano o odio o invidia, oppure cioè malanimo, o comunque superbia, sentirsi superiori, oppure questa avidità di potere, non nel senso di servizio allo Stato, ma di prestigio personale. Il terzo tema riguarda infine la salvezza eterna. Interessante notare che la richiesta di Dante sulla fine che hanno fatto alcuni benemeriti della patria di Firenze. E questi uomini che pure hanno utilizzato le loro virtù civili, purtroppo sono dannati per altre colpe, perché hanno compiuto delle colpe di cui non si sono pentiti. Il discorso quindi si fa escatologico, cioè relativo alle ultime realtà dall'aldilà, e il giudizio universale, e la sorte dei dannati dopo appunto tale giudizio, e quindi il discorso morale è propriamente cristiano.